Talking Loud, musica ed informazione.
Su Talking Loud, una trasmissione di radiocittaperta.it a cura di Federica Pietra e Alessio Ramaccioni, che è in collegamento quest'oggi da Washington DC. O ti sei spostato nel frattempo?
Ora sono a New York a tastare un po' il polso degli animi profondi di quello che sta avvenendo fra i democratici, che si sa, New York, no? I democratici, colti, benestanti, radical chic, sono abbastanza di casa, e quindi voglio capire se Biden si ritira o no, perché ho letto, stiamo tutti leggendo, Biden potrebbe ritirarsi entro questo fine settimana, sì, dalla corsa alla Casa Bianca. Poi dalla corsa alla Casa Bianca, o proprio si dimette da presidente? No, probabilmente dalla corsa alla Casa Bianca. E quindi che succede? Trump dovrà sfidare Kamala Harris per una sconfitta annunciata dai democratici? Oppure si era parlato di Michelle Obama, boom, no? Oppure ci sono dei governatori che sono ben quotati, però insomma, al momento veramente Trump sembra una corazzata destinata soltanto a vincere. In questa oretta scarsa vedremo un po' sta roba qua. Insomma, cerchiamo di capire che sta succedendo intorno all'81enne Joe Biden, che sembra un pochino stanco, anche perché non è facile per il Presidente degli Stati Uniti. Poi ovviamente tutti ci dimentichiamo che Trump non è che abbia 58 anni, ne ha 78, e quindi insomma pure lui. Vabbè, comunque questo è il tema.
Bene, noi, o come al solito, noi, io, noi, maiestatis, accompagneremo comunque i commenti di Alessio Ramaccioni con dei pezzi, non necessariamente che abbiano un nesso logico con quello che racconta Alessio, neanche un nesso fra di loro, ma così, quello che esce un po', che viene secondo il mood mio. Cioè, come questo, mi pare, fondamentalmente questo. Come mi pare, insomma, no?
Esattamente, questo è lo spirito.
E questo è lo spirito. Vi ricordo che radiocittadaperta.it ha un sito fantastico dove poter leggere, oltre che andare a vedere un po' il palinsesto, riascoltare le trasmissioni che avete perso o magari conoscere trasmissioni che non conoscete, è ricca comunque di articoli curati sempre dalla redazione di radiocittadaperta.it. Seguiteci anche sui social, quelli che conoscete tutti, sì, più o meno, no? Dai, quelli soliti. Oppure, se vi fa piacere, in diretta, perché questa trasmissione, caro Alessio Ramaccioni, non hai un giornale di oggi da poter fotografare e mandare per
diretta
per far vedere che siamo in diretta. Potete anche connettervi con noi e chiacchierare o mandarci un messaggino a WhatsApp, per esempio, al 340-197-4468. Ve lo ripeto, 340-197-4468. Pensa un po'.
Pensa un po'.
Che vuoi fare? Ascoltiamo della musica?
Ascoltiamo della musica e poi torniamo, dai.
E allora io ti faccio ascoltare un brano di Brian Johnston Massacre, guarda un po' così.
Eccezionali, eccezionali.
Lo so che ti piacciono. Magari se alzo anche il cursore nel frattempo.
Brava.
A dopo, Alessio.
A dopo.
You're not around.
Brian Jonestown Massacre, che io ho ribattezzato Johnston, vabbè, ma ci sta. E no, allora che mi frega, certo. Vabbè, insomma, dai, siamo un po', parliamo di musica, come se tu
ognuno declina,
come se tu dicessi Biden, insomma, alla fine, no, anziché Biden, vabbè.
Biden, no, oggi lo chiameremo Biden per tutta la puntata.
Biden. No, è il caldo. Stavo leggendo appunto un articolo che parlava di quando il corpo a un certo punto si sfasa con il calore. Hanno fatto esperimenti. Un articolo terrificante, lunghissimo, super scientifico. Probabilmente hanno fatto un copia e incolla, o probabilmente hanno tentato di spiegare un fatto scientifico, ma incomprensibile. Adesso non ricordo chi l'abbia scritto, ma veramente terrificante. Vai, Alessio Ramaccioni, invece tu illuminaci e spiegaci.
Vi illumino di me.
Illuminaci.
Allora, come sappiamo, Donald Trump ha accettato ufficialmente, anche se era un passaggio totalmente formale, la candidatura repubblicana per le elezioni presidenziali. La convention repubblicana, che tra l'altro si chiusa sulle note di nessun dorma, con Trump che si è impegnato in un discorso di oltre 90 minuti, fra i più lunghi in simili situazioni nella storia politica degli Stati Uniti, che insomma non ci possiamo ricordare, in cui tra l'altro si è espresso su alcuni argomenti. Ha fatto riferimento, ha promesso la più grande operazione di deportazione, riferendosi probabilmente agli immigrati. Poi si è rivolto ad Hamas: liberate gli ostaggi o pagherete caro prezzo. E poi ha commentato rispetto a Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, con cui lui in qualche modo aveva stabilito un surreale dialogo. Ha detto: credo di mancargli. Comunque poi ha annunciato, insomma, che il suo obiettivo è quello di rendere l'America di nuovo grande, definendo Biden, lo chiamiamo così, da questa fine punto lo chiamiamo Biden, il peggior presidente degli Stati Uniti d'America, si è riferito al voto del 2020 affermando che hanno usato il Covid per imbrogliare. Quindi, insomma, comunque facendo un pochino leva su quelle che sono le pulsioni più oscene, no? Di questo complottismo anticulturale, tra l'altro, che è tipico dello suo zoccolo duro elettorale. Tornando sul terreno del negazionismo, che è un po' quello che un pochino sta facendo la Meloni. Devi sapere che la settimana scorsa, o due settimane fa, insomma, uno degli ultimi giorni che mi è capitato di andare a lavorare lì al Parlamento, ho assistito a una curiosa manifestazione dei deputati di Fratelli d'Italia che chiedevano che la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid facesse il suo lavoro. Quindi un plotone del partito di maggioranza più forte, no? che diciamo quello che sostanzialmente è al governo, no? Perché la Meloni mi pare di ricordare che sia di Fratelli d'Italia, che faceva una manifestazione contro se stesso, cioè a chi chiedeva verità, vogliamo la verità sulla gestione del Covid, lo chiedeva, immaginiamo, al governo, quindi contro, perché comunque questa, io mi ricordo molto bene gli anni del Covid 2020-2021 che insomma ricordiamo bene, che ebbero anche un impatto molto forte e divisivo sulla società, no? C'è chi diceva che i vaccini erano sieri che uccidevano, c'è chi diceva invece che i vaccini fossero strumenti indispensabili alla sopravvivenza e alla, no, utili e indispensabili per sconfiggere, per contenere il virus, c'è chi diceva che le norme di restrizione fossero indispensabili, i lockdown, le zone rosse, le zone gialle, ti ricordi, no? Vedete che immagino, sì, che tu, ma soprattutto i tuoi figli, abbiano un po' patito profondamente questo tipo di gestione, e c'è chi invece diceva che fossero la rappresentazione estrema di una sorta di nuovo totalitarismo segregazionista, no? Poi cioè io mi ricordo, andavo a documentare, ai tempi lavoravo per un'altra testata giornalistica, andavo a documentare queste manifestazioni in cui c'era chi protestava e si metteva una stella gialla sul petto, addirittura una stella gialla sul petto, per poi protestare insieme ai neofascisti, neonazisti di Forza Nuova. Si era creato in Italia questo, in Italia, dove sappiamo che le tensioni, per carità, sociali e politiche sono forti, ma negli Stati Uniti, essendo tra l'altro tutti armati fino ai denti, possono essere molto più intense e destabilizzanti. Però vedo che queste destre, no, ultraconservatrici e sovraniste, definiamole così, ovunque esse siano, ogni tanto una scrollatina a questo tipo di tema, che io penso, vabbè, sono passati 4 anni da quel disastro che fu la pandemia, sicuramente poteva essere gestita meglio, sicuramente. No, dopo è facile dirlo, no? E sono uno personalmente che non ho mai, non sono mai stato troppo d'accordo, per esempio, con i Green Pass, con quella roba lì. Però voglio dire, no, è andata così, è stato gestito così, insomma, no. Però andiamo avanti. E invece c'è sempre un richiamino a quelle pulsioni un po' di pancia che è utile per, diciamo, chiamare a corte la propria tifoseria, perché poi di quello si va a parlare, no? Però è anche pericoloso, perché innesca meccanismi complessi da gestire, perché quando poi si va a infilare le mani nella melma del complottismo più estremo, poi non è sempre facile gestirlo. Quindi, tornando al discorso di Trump, lui ha fatto sto lavoro qua, poi come detto ha parlato di Kim, ha parlato di questa deportazione, l'ha chiamata così, la grande operazione di deportazione, riferendosi all'immigrazione, ha parlato di Hamas. Crediamo che già Biden, diciamo, sostanzialmente ha fatto finta, no, di contrastare Netanyahu e Israele nel suo genocidio nei confronti del popolo palestinese, ma con Trump proprio ci sarà un via libera gigantesco, tipo a calpestare i corpi dei palestinesi senza alcun tipo di problema. Poi c'è stato l'occhiolino al grande tema dei conservatori americani, la fede: sono qui grazie a Dio onnipotente. Dio onnipotente, non sarei dovuto essere qui, ma non è così. Io sono qui davanti a voi per grazia del Dio onnipotente. L'attacco a Biden ha fatto danni impensabili, anzi Biden, abbiamo detto, chiamiamo così, al nostro paese. Non pronuncerò più questo nome, che è interessante, perché forse anche Trump ha capito che aumentando la conflittualità noi contro loro potrebbe creare un po' di troppi danni difficili da gestire. Sarà l'elezione più importante della storia, eccetera, eccetera, eccetera. La campagna di Donald Trump non cambierà radicalmente se Joe Biden si ritirerà. Questo è interessante, l'ha dichiarato Jason Miller, perché il vero tema a questo punto, cara Federica, abbiamo assodato che Trump è in forma smagliante, ha ha debellato ogni tipo di rivalità interna al Partito Repubblicano, che è totalmente ripiegato su Trump e il sovranismo trumpiano. Cioè, non esiste più il partito conservatore negli Stati Uniti, che è quello che abbiamo conosciuto, quello di Bush, eccetera. Non esiste più. È totalmente appiattito e incapace di esprimere una leadership diversa da quella di Trump, che è un ipersovranista conservatore, messianico, eccetera. Tutto quello che sappiamo. Ma quindi, preso atto di tutto questo, preso atto della grande occasione che paradossalmente l'attentato, meno male che lui non era stato ucciso, è morto un povero vigile del fuoco di origine italiana che si è beccato un proiettile, che lui comunque ha menzionato e ha ricordato nel suo discorso. Il tema è: ma chi sarà l'avversario di Trump? Le speranze dei democratici di contrastare questa ondata sovranista negli Stati Uniti, che avrà delle conseguenze anche per quello che riguarda noi europei, avrà delle conseguenze l'una o l'altra soluzione. Cosa succederà? Lo vedremo dopo, fra un po'. Dopo un brano vedremo cosa sta succedendo da questo punto di vista. Okay. Va bene?
Va bene, noi continuiamo su questa ondata di neopsichedelia, che devo dire che al momento è quella che mi solletica più le orecchie, stiamo sempre parlando degli ultimi anni, e quindi io proseguirei con un pezzo dei Goat, pensa un po'.
L'importante thing is this: to be able at any moment to sacrifice what we are for what we could become.
No, ma io vorrei, visto che noi siamo poi, insomma, cultori di musica, caro Alessio, farti sentire l'incipit del pezzo che abbiamo appena ascoltato, giusto per divagare un attimo, te lo faccio riascoltare, senti, aspetta, no? Aspetta che mi è andato oltre, eccolo qua, senti, aspetta. Che è chiaramente un pezzo attuale. Ok, Ok, e poi ti faccio ascoltare questo. Senti. Che ne dici? Mm. Beh, solo che questo è il banco del mutuo soccorso, ma parecchio, forse è giusto di tonalità, banco del mutuo soccorso 1972, RIP, requiescant in pace, sì. Ma perché? Perché leggo le cose? Vabbè, vabbè, oggi niente.
Oggi sono un po' in difficoltà.
Pronuncia proprio così, però pazzesco, sì sì, me ne sono accorta non oggi, ma stavo cercando il pezzo in questione. E allora, dicevamo...
Ma tu stai denunciando un plagio, sostanzialmente.
Ma diciamo un, come dire, un omaggio in questi casi, si dice, un omaggio.
Un omaggio, diciamo così. Quando non vogliamo mettere in mezzo gli avvocati, diciamo un omaggio.
Un omaggio.
Allora, chiudiamo con Trump, che tra i suoi messaggi alla convention repubblicana di Milwaukee ha detto: ripristineremo la pace in America e nel mondo, facendo riferimento alla mm-hmm. guerra in Ucraina e in Medio Oriente, e diciamo che trema l'Ucraina, no? Trema Zelensky e tremano i palestinesi, perché secondo me lì, il modo con cui Trump vuole ripristinare la pace è quella di dire all'Ucraina: va bene, volete ancora vi diamo una mano, rinunciate ai territori che la Russia ha conquistato e discutete partendo da qua, che è esattamente quello che Zelensky ha detto, che sarà il presidente ucraino, sarebbe stato inaccettabile. Mentre invece con la Palestina, che nemmeno ha il sostegno, l'endorsement di Zelensky, cioè l'Europa dalla sua, diciamo così, probabilmente dirà a Israele: guarda, appiattisci, spiana tutto Gaza, spiana la Cisgiordania, poi fa quello che ti pare. Un po' il timore è questo, comunque staremo a vedere. E invece appunto ci spostiamo, quindi lasciamo Trump con queste cupe previsioni, diciamo un pochino purtroppo un po' attendibili, ci spostiamo in campo democratico, dove Nancy Pelosi, figura storica importante dei repubblicani, avrebbe dichiarato ai colleghi della Camera di essere convinta che Joe Biden potrebbe convincersi presto a lasciare. La cosa che ha detto anche, sembra, perché poi sono tutte indicazioni, Barack Obama, no? Dice Biden sta pensando a ritirarsi. Diciamo che da questo punto di vista Biden è già un po' in difficoltà di suo, cioè se la Pelosi e Obama, che sono due pezzi grossissimi dei vertici democratici, si scrivono in questo modo, vuol dire che proprio, diciamo, rimane soltanto lui a credere che se stesso possa continuare a fare il candidato presidente. Nonostante le prove di forza e l'iperattività mostrate dallo stesso Biden, o Biden come è stato ribattezzato oggi dalla città aperta, che dopo l'attentato a Trump ha provato a parlare di tregua, di sostegno, eccetera, c'è da dire che l'opinione pubblica democratica e anche statunitense in generale, diciamo, sembra avere idee molto chiare. Ad esempio, secondo un sondaggio condotto dall'Associated Press con il Center for Public Affairs Research, due terzi dell'elettorato democratico ritengono che il presidente debba ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, consentendo al Partito Democratico stesso di nominare un altro candidato. Solamente tre, diciamo, elettori su 10, ovviamente, del segmento di popolazione preso in considerazione, solamente 3 su 10 chiedono che lui abbia ancora le capacità mentali per governare. Non se la passa meglio Kamala Harris, la vicepresidente, la sostituta naturale dal punto di vista mm-hmm. della direzione politica statunitense, se mai Biden decidesse di farsi da parte, con il 48% degli statunitensi, quindi non dei democratici, che ha un'opinione negativa su di lei. Una nota positiva per il povero Biden, o Biden, che il 40% degli intervistati ritiene che sia più onesto di Trump. In tutti i principali stati in bilico, famosi, come chiamano, swing states, quelli in cui non è chiara, insomma, la predominanza dell'uno o dell'altro partito, al momento Trump è in vantaggio, quindi in tutti i principali stati il cui esito elettorale di solito è quello che assegna di fatto la vittoria o la sconfitta, Trump è in vantaggio. Lo documenta l'ultimo sondaggio del New York Times, citiamolo, in particolare Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Biden ha dichiarato di essere convinto che molti elettori non abbiano ancora deciso e che la partita sia appena iniziata, però ha aggiunto: me ritirerei soltanto se un medico me lo ordinasse per un grave problema di salute. È una dichiarazione che fino a qualche giorno fa non c'era, non esisteva. Lui diceva: non mi rompete gli zebedei, io mi candido, sono in grado di fare il presidente fino agli 86 anni di età. Quindi diciamo che una crepa no, si sta un pochino mostrando nella convinzione granitica di Biden, anche una questione, immaginiamo, Federica, di orgoglio, no? A parte certo. Quello che dice Trump, Biden non è stato un cattivo presidente. Io personalmente politicamente lo detesto, ma come tutti i presidenti degli Stati Uniti, perché insomma la politica estera degli Stati Uniti, la politica estera che è aggressiva, imperialista e economicamente, militarmente coloniale, quindi non ho alcun tipo di aspettativa da parte di nessuno, no? Trump, non Trump, eccetera. Però diciamo che lui a livello di politica interna ha tenuto, ha fatto tenere l'economia del paese nonostante il Covid, l'ha fatta ricrescere. In politica estera, vabbè, insomma, ha sostenuto militarmente con una quantità di soldi abnormi l'Ucraina, vabbè, però insomma non è stato il peggiore presidente della storia degli Stati Uniti, però anche c'è stata la dichiarazione di un deputato democratico, Adam Schiff, che proprio nelle ultime ore ha dichiarato: Biden è stato uno dei presidenti più importanti della nostra storia, ma il paese è un bivio del passato testimone, quindi è già considerato parte della storia, non uh-huh. dell'attualità. No, adesso abbiamo citato questa battuta, ma sono molte le battute.
Ma se... Oddio, scusa. Nel caso dovessero presentare la candidatura di Michelle Obama, i sondaggi cosa dicono? Ci sono dei sondaggi? Allora,
adesso è pura fantasia. Fantasia. Sono suggestioni. Al momento i sondaggi fanno riferimento, quelli che ho trovato io almeno, Trump, Biden o al massimo Kamala Harris, però uh-huh. è chiaro, non si sa in realtà, da quello che ho capito io ancora non si sa, perché è talmente una variabile, cioè è un po' una cosa immaginifica, perché Michelle Obama la colleghiamo a Barack Obama. Io per chiarire anche il senso, insomma, nel nostro piccolissimo noi stiamo commentando una vicenda politica, no? Per capire, essere onesti in quei pochi fedelissimi che ci ascoltano, io per esempio anche la presidenza di Barack Obama per me è stata una iattura per l'umanità, questo per essere chiaro, no? Quindi diciamo che a me personalmente non è che mi eccita il fatto che possa esserci Michelle Obama, certamente nell'immaginazione collettiva sarebbe l'unico forse shock che potrebbe in qualche modo, però qual è il problema? Questo è il mio punto di vista, però l'abbiamo chiarito anche bene nella prima parte della puntata di oggi, e quindi invitiamo chi ci segue e magari si è collegato da poco a ascoltarsi il podcast della prima parte, quella dalle 16 alle 17. Le leve che sta muovendo Trump, rafforzate da un lato da questo attentato, dall'humus diciamo dal mood generale dell'opinione pubblica americana, e anche dalla scelta del suo vice, è tale che anche tirando fuori Michelle Obama è difficile, diciamo, come si può dire, scardinare quell'accusa che è quella rivolta ai democratici di essere sostanzialmente un partito elitario, radical chic, che poi non va ad auscultare, a rispondere ai problemi più profondi degli Stati Uniti, no? Quindi è molto complicato. Comunque c'è un articolo interessante che segnaliamo su Wired, che ogni tanto qualche articolo interessante che spiega molto bene: davvero Joe Biden sta per ritirarsi? Il titolo, e ci diamo una letta, lo riassumiamo dopo, va, un altro po' di musica, che sto parlando troppo, devo parlare molto di meno, tu mi devi redarguire.
Una volta appena cominciato avevamo detto così di cronometrare gli interventi parlati,
io sono un po' logorroico, mi rendo conto.
Va bene, vai allora, ci ascoltiamo un pezzo e poi ci risentiamo subito dopo.
Benissimo. We'll be right back.
dimmi che ti è piaciuto.
Ma devo dire la verità, è quando che aumentano un po' il volume, sento tutta una specie di rumore bianco.
Ah sì?
Quindi, sì, ho capito che poteva piacermi se l'avessi.
Ah vabbè, te la faccio riascoltare magari quando sarai qui dal vivo, quando ci rivedremo.
Sì,
siamo un po' come quel film, oddio che adesso non ricordo il titolo, ma magari ottimo, Gianluca che ottimo. È qui vicino a me potrebbe aiutarmi, quel film dove lui lavorava di notte, lei lavorava di giorno, non si incontravano mai, ma film mitico insomma abbastanza.
Beh, potremmo citare invece, se non so te lo ricordi, Lady Hawk.
Anche Lady Hawk, certo.
Il film lui salva tutti, ciao Alessio, no, boh, non lo ricordo.
Aspetta, ma ti alzo il microfono, ecco, perché se...
sarebbe utile, cara Federica.
Lo so,
sai, è un piccolo dettaglio.
Io i cursori, ma così, che vuoi che sia.
Ma io pure faccio questi errori delle volte.
Vabbè, lanciamo il sondaggio a questo punto. Qual è quel film dove lui lavorava di notte e lei di giorno?
No, adesso detto così è proprio sminuire. Era un film iconico, sicuramente era un film... Forse è preso da un libro di Banana Yoshimoto, ma potrei anche aver ragione. Ma in questo momento ho la nebbia totale.
Vabbè, Lady Hawk va bene, no?
Vabbè, Lady Hawk ci sta, dai, più o meno, dai.
Dove c'è il Etienne Navarre che mi sembra che il giorno fosse umano. Vabbè, insomma, facciamo Lady Hawk, dai, va bene Lady Hawk. Allora, velocemente, poi siamo in chiusura perché vedo che Gianluca sta già prendendo possesso della console, del mixer. Allora, cosa curiosa, subito dopo l'attentato a Trump è stato effettuato un sondaggio Ipsos Reuters fra gli elettori statunitensi, con un risultato che stupisce, perché Trump è in testa col 43% delle preferenze, ma Biden, o Biden come abbiamo detto, stava al 41%, cioè non c'era questo enorme, no, buco, questa enorme distanza che sembra essersi comunque ingrandita ogni man mano che i giorni passavano. È stato un sondaggio, ovviamente, con tutti i sondaggi, che ha diciamo intervistato un numero molto ristretto di persone. Comunque, secondo questo sondaggio, un timore molto diffuso tra gli elettori americani e statunitensi è quello del caos, atti di violenza dopo le elezioni. L'84% degli elettori teme atti di violenza dopo le elezioni, il 5% degli interpellati sostiene che eventuali atti di violenza dopo le elezioni siano ammissibili per un obiettivo politico, e torna in mente Capitol Hill ovviamente, e poi, per capire di cosa stiamo parlando, di che tipo di popolo stiamo parlando, il 65% dei repubblicani intervistati, registrati in questo sondaggio, registrati per il voto ovviamente degli elettori, sostiene che Trump sia favorito da un potere divino. Ci sono altri sondaggi nei giorni successivi, 46 Trump, 45 Biden, 47 Trump, 43 Biden. Quindi diciamo che dal punto di vista dei numeri, dei sondaggi, che di solito sono quelli che interessano maggiormente nelle valutazioni elettorali, soprattutto gli spin doctors dei candidati, non è che ci sia che almeno subito dopo l'attentato ci fosse questa voragine. Una voragine che invece però sembra esserci paradossalmente quasi più nella mente, nella valutazione degli elettori democratici, che temono che andando avanti Biden vada sempre più in difficoltà e ceda sempre più terreno all'insieme di armi che ha, armi, diciamo, politiche a disposizione Trump per vincere, che sono un consenso oggettivo, il fatto di aver spianato la concorrenza interna dei repubblicani, il fatto di essere portatore di istanze condivise da un numero molto alto di statunitensi, e poi di essere anche stato vittima di un attentato dal quale lui è uscito con quella postura iconica, cioè lui che dopo l'attentato dice fight col pugno, il sangue in faccia, a parte che dimostra probabilmente, e questo è stato detto da una serie di analisti, che lui effettivamente è un combattente, cioè non è un fake, cioè il fatto che lui sia uno tosto è vero, e questo purtroppo agli americani piace tantissimo, il condottiero tosto.
Beh, non so se ricordi quando lui prese il Covid, l'immagine iconica dell'elicottero presidenziale che lo trasportava, ecco, in ospedale, ma era anche una malattia che durò ben poco su di lui, cosa anche molto particolare in quel senso.
Su di lui e su Ibrahimovic.
Esatto.
Anche Ibrahimovic fece. No, vabbè, quindi sono, sembra più che sia la percezione dei democratici questa intimorità. Dicevamo, questo articolo interessante su Wired, davvero Joe Biden sta per ritirarsi, c'è un pressing importante, 2/3 dei democratici come abbiamo detto, e c'è un silenzio eloquente da parte di Barack e Michelle Obama e i Clinton, che essendo un silenzio non di sostegno vuol dire che sostanzialmente assecondano, no, la possibilità che lui si ritiri. Abbiamo già detto prima che Barack Obama abbia proprio dichiarato, abbia proprio ammesso sarebbe meglio che si ritirasse. Anche qui c'è il timore che andando avanti, da sconfitta di misura si trasformi in debacle, quindi si perdano dei numeri importanti nelle assemblee elettive. Sarebbe un problema molto più pesante in prospettiva che quello di perdere, tra virgolette, solo le elezioni presidenziali. Davvero Kamala Harris è l'alternativa a Joe Biden? Nel senso, è quella più formalmente più corretta nel caso di un passo indietro di Biden, ma non è, diciamo, una fuoriclasse della politica. Certamente rappresenta, è figlia di una ricercatrice indiana di casta brahmina e di un comunista afro-giamaicano, quindi rappresenta quella diversità e la realizzazione del sogno americano che è proprio una delle caratteristiche celebrate tanto dai democratici.
Beh, sarebbe anche la prima presidentessa.
Sarebbe la prima presidentessa donna, e anche qui arriverebbero dopo l'Italia, che, vabbè, diciamo, facendo un paragone tra il presidente e il presidente del Consiglio, in realtà sono due sistemi politici molto diversi. Però anche nel corso, lei durante il suo mandato di vicepresidente sostanzialmente aveva gestito in primis la questione dell'immigrazione, tra l'altro venendo accusata di tradimento, perché lei andò nei paesi da dove parte tradizionalmente l'immigrazione, diciamo latinoamericana verso gli Stati Uniti, dicendo non ci dovete venire, no? Vi aiutiamo qui. Quindi la vicepresidente afroamericana dei democratici americani diceva più o meno le cose che dice Giorgia Meloni. Queste sono quelle cose interessanti che forse meriterebbero essere maggiormente approfondite. Si è occupata della riforma della giustizia penale, lei ha un passato da procuratrice, anche lì non ha ottenuto importanti risultati, viaggi diplomatici, posizioni ambigue delle volte sulla politica estera. Non è una che si è distinta per essere, diciamo, una numero uno della politica. E quindi c'è il timore che, no, dice ok, se ritira Biden arriva questa, non è che, ecco, c'è sempre questa, ma è più una butade, è più una, come diciamo prima con Federica, Gianluca, la cosa di Michelle Obama, però insomma al momento non sembra sia possibile. Immaginiamo che forse siano riflettenti democratici, invece che giocarci questo nome in un'elezione che sembra quasi persa prima di iniziare a fare la campagna elettorale, praticamente è meglio magari pensare a tra 4 anni, spesso in politica capita. Detto questo, io ho finito in questo mio intervento da remoto, cara Federica.
Ma sempre a Torino?
No, sono a New York.
Oggi a New York.
Un'ora
fa era a Washington.
Perché volevo capire. No, ieri, Federica, devi sapere, non è che è partito Gianluca. Ieri sono intervenuto nella trasmissione di Armando, ma mi trovo a Torino perché mi hanno coinvolto nella campagna acquisti della Juve. Ero lì per dare i miei consigli.
Ho capito.
Adesso invece, oggi, stamattina presto, con un aereo pagato da radiocittaperta.it, sono andato a Washington e poi mi sono trasferito a New York con un volo privato del primo pomeriggio per seguire questa campagna elettorale.
Certo.
Tanto, diciamo, si sa che i fondi della Città Aperta, primis quelli che arrivano dal conto corrente di Federica Pietra,
lei è la nostra amministratrice, quindi
sono quasi illimitati, anzi,
fido,
diciamo, agli ascoltatori, se avete bisogno di un prestito, chiamate Federica Pietra, perché
esatto,
lei sicuramente a fondo perduto.
E io sono una testimonianza anche quotidiana, insomma, oggi proprio tramite le casse di Radio Città Aperta, con l'autorizzazione proprio di Federica, sono andato a comprare la carta igienica, facendo la felicità anche di molti speaker qui di RCA che
reclamavano. Tu abbia preso quella con
4 veli,
ma con i fili quelli d'oro. capito?
Sì,
dentro,
beh, quelli
mi auguro.
Sì, assolutamente. 24 rotoli, quindi. 24.
Va bene, vi saluto, siamo 17:59 e stiamo per scavallare. Un abbraccio agli ascoltatori,
ciao,
a Cecilia Federica e a Gianluca. Ciao.
Buon anno agli Stati Uniti.
Ciao.
Staring at God knows what.